ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. E nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Prima di cominciare questa nuova trasmissione, vogliamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo perché ci consigli, perché ci illumini e possa aprire i nostri cuori all'ascolto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E recitiamo insieme anche un Ave Maria perché la Madonna possa metterci sotto il suo prezioso manto, perché protegga tutti noi, le nostre famiglie e gli ammalati. E chiediamo che ci guidi lei in queste nuove trasmissioni dove parleremo delle varie apparizioni della Madonna nel mondo e perché appare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, specialmente per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Amen.
Quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso. Mi hai rapito,
Bene, oggi cominciamo con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Madre Celeste un nuovo argomento che tratterà delle apparizioni della Madonna. Un argomento credo interessante, spero possa interessare anche tutti quanti voi che ci ascoltate, perché è importante conoscere la storia, la ragione, i motivi che hanno spinto la nostra madre ad apparire, ad intervenire nella storia della nostra vita e della vita della Chiesa. Vedere le apparizioni dal punto di vista anche significativo, qual è stato il messaggio che la Madonna in quelle occasioni ci ha voluto dare, anche perché molte volte noi non conosciamo, diciamo, nel dettaglio quello che la Madonna ci ha chiesto e ci ha detto di fare. La vediamo come un evento straordinario, l'apparizione, ma poi, ecco, dimentichiamo il messaggio. E quindi, di conseguenza, non conoscendo quello che ci ha detto, nella nostra vita non lo viviamo, non lo mettiamo in atto. E questo, credo, è solamente per noi negativo, perché se lei ci ha voluto dare un messaggio, se lei ci ha voluto mettere in guardia, non conoscendo questa ragione, non vivendola, ma soprattutto, ecco, non sapendo che cosa ha detto, noi non ne possiamo far tesoro. E quindi si perde nel nulla, nell'oblio, un messaggio che la Madonna dal cielo ha voluto portare all'umanità intera. E qua mi viene in mente, ecco, un parallelo, ve lo dico perché così mi è balzato alla mente, il parallelo con la parabola che Gesù racconta del seminatore, e si trova nel Vangelo secondo Luca, capitolo 8, 5, 29. E dice: il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ecco, è come questo, cade sulla strada, cioè è un posto dove non può fiorire, non può crescere niente. E quindi cosa accade nella parabola? Che questo seme viene innanzitutto calpestato e poi gli uccelli del cielo lo portano via, lo mangiano. Il significato credo che sia lo stesso, cioè noi riceviamo le grazie, questo seme che può per noi portare tanto frutto dal punto di vista spirituale per la nostra esistenza, per la nostra vita, ma non lo accettiamo in noi, no? È come se non viene considerato, non viene valorizzato, è come se venisse calpestato. E questo che cosa comporta? Che vengono gli uccelli e lo portano via, lo mangiano. Ecco, gli uccelli è il diavolo che ci toglie questa grazia in modo tale che noi neanche in un futuro possiamo fare tesoro. E quindi, come dire, noi rispolverando quelli che sono i suoi messaggi dati in queste occasioni in cui lei è apparsa, è come se ributtiamo questo seme nella terra buona, cioè nella nostra, cercando di farla entrare nella nostra vita, e quindi viverli questi messaggi, perché vivendoli certamente porteranno buon frutto nella nostra vita di tutti i giorni. Approfondiremo tutto questo quindi partendo però dal punto che vi ho anticipato, e cioè la domanda è questa: perché la Madonna appare nella nostra vita, nella vita della Chiesa, nella vita dell'umanità? Cosa la spinge? Cosa la muove? Qual è la ragione? Ecco, noi da qui cominceremo, ecco, il nostro programma, la nostra chiacchierata che a Dio piacendo cercheremo di, nel meglio delle nostre possibilità, di portare avanti. Non siamo nessuno per fare questo, ma per quello che è nelle nostre possibilità cerchiamo di dare una mano alla Madonna, cerchiamo di essere suoi strumenti, essere il prolungamento della sua volontà, anche se profondamente indegni. Allora cominciamo dal nostro primo quesito: perché la Madonna appare? E quindi la Madonna appare nella storia della Chiesa, appare nel mondo perché vuole che nessuno dei suoi figli si perda, perché vuole portarci tutti quanti dal suo figlio Gesù. In altre parole, la Madonna viene nel mondo per portare a compimento la salvezza dell'umanità intera. Vuole che ognuno di noi non si perda. E questo è un compito che lei ha avuto. Da chi? Questo compito l'ha avuto direttamente da Dio. Difatti Maria è stata pensata, voluta da Dio per il compimento della redenzione. Difatti noi leggiamo nel libro scritto da San Luigi Maria Grignon de Montfort, il Trattato della vera devozione a Maria, al punto 14 lo intitola come Maria scelta da Dio e scrive al punto 14: con tutta la Chiesa confesso che Maria, essendo una semplice creatura uscita dalle mani dell'Altissimo, paragonata alla sua maestà infinita, è meno di un atomo, o meglio, non è proprio nulla, perché solo lui è colui che è. Di conseguenza, questo grande Signore, sempre indipendente e autosufficiente, non ha avuto e tuttora non ha assolutamente bisogno della Santissima Vergine per realizzare i suoi voleri e per manifestare la propria gloria. Gli basta volere per fare tutto. Qua il Monforte ovviamente sottolinea l'onnipotenza di Dio. Non è che Dio ha necessità o bisogno di alcuno, perché, come dice Montfort, perché Dio è indipendente e autosufficiente, e del resto tutti noi davanti a Dio non siamo nulla. Anche la Madonna, anche la Santissima Vergine, tuttavia, avendo cioè Dio voluto iniziare e compiere le sue più grandi opere per mezzo della Santissima Vergine, da quando l'ha plasmata, bisogna credere che egli non cambierà condotta nei secoli dei secoli, poiché lui è Dio e non muta né i suoi sentimenti né il suo modo di agire. Quindi Dio vuole servirsi di Maria sempre, in passato per dare inizio alla nostra salvezza e nel presente e nel futuro per portarla a compimento. E quindi Dio, nella sua onnipotenza, ha stabilito per la nostra redenzione la figura della Madonna, di Maria Santissima. Ora, quello che Dio ha stabilito, che ha pensato, che ha sancito, non muta nel tempo, non muta per l'eternità. Una piccola parentesi, ecco, chi è stato il primo a recitare l'Ave Maria? È stato proprio Dio. Sì, perché la prima parte dell'Ave Maria, la prima parte, è l'annuncio dell'angelo, no? Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. È l'annuncio dell'angelo Gabriele. Gabriele è colui che porta il messaggio di Dio. Quindi, in buona sostanza, è Dio che ha comandato all'arcangelo di portare alla Madonna questo messaggio. Questo messaggio non dipende dall'iniziativa dell'arcangelo. E quindi l'Ave Maria, visto che si compone di una prima parte che deriva appunto dal messaggio dell'angelo, questo messaggio l'ha dato proprio Dio. Quindi la prima parte dell'Ave Maria l'ha recitata Dio. E ancora, al punto 16, Dio Padre ha donato al mondo il suo unico figlio, soltanto per mezzo di Maria. E commenta Sant'Agostino che, essendo il mondo indegno di ricevere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre, questi l'ha dato a Maria, affinché il mondo lo ricevesse per mezzo di lei. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria. Quindi capiamo bene a questo punto che la Madonna per la nostra salvezza è di fondamentale importanza. Il Monfort scrive nel primo punto di questo bellissimo libro che è per mezzo della Santissima Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che egli deve regnare nel mondo. E come può regnare Cristo nel mondo? Solamente se riesce ad entrare nei cuori di ognuno di noi. Ed è questo il compito che la Madonna si assume con le sue apparizioni, con i suoi interventi divini. Ora, due parole voglio spendere per questo libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, Il Trattato della Vera Devozione a Maria, che è un libro che sicuramente voi conoscerete, che vi consiglio vivamente di leggere, un libro che ha fatto scuola nel mondo riguardo proprio alla devozione alla Madonna, e tra le tantissime persone santi che lo hanno letto c'è anche il Santo Padre Giovanni Paolo II, che tutto il suo pontificato lo ha proprio messo nelle mani della Madonna, tanto che il suo motto era Totus Tuus, che esprime una forte devozione alla Santissima Vergine Maria. E aggiungo questo, che il Santo Padre Giovanni Paolo II, commentando il significato del suo stemma papale, ebbe a dire che il motto Totus Tuus è ispirato alla dottrina di San Luigi Maria Grignon di Montfort. Quindi il Santo Padre aveva una grande venerazione per il Montfort. L'8 dicembre, il giorno della solennità dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre del 2003, allora Papa scrive una lettera a tutti i religiosi e religiose della famiglia Monfortana e scrive questo: 100 anni or sono veniva resa pubblica un'opera destinata a diventare un classico della spiritualità mariana. San Luigi Maria Grignon de Montfort compose il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine agli inizi del 1700, ma il manoscritto rimase praticamente sconosciuto per oltre un secolo. Quando finalmente, quasi per caso, nel 1842, quindi 142 anni dopo, fu scoperto e nel 1843 pubblicato, ebbe un immediato successo, rivelandosi un'opera di straordinaria efficacia nella diffusione della vera devozione alla Vergine Santissima. Scrive il Papa: «Io stesso, negli anni della mia giovinezza, trassi un grande aiuto dalla lettura di questo libro, nel quale trovai la risposta alle mie perplessità, dovute al timore che il culto per Maria, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Sotto la guida sapiente di San Luigi Maria, compresi che, se si vive il mistero di Maria in Cristo, tale rischio non sussiste. Il pensiero mariologico del Santo, infatti, è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio». Ecco, questo è solo l'inizio della lettera bellissima che il Santo Padre scrisse, dove viene fuori una grande verità, quella che alcuni, anche cristiani, hanno timore di dare tanta riverenza alla Madonna, perché così si offende Gesù. E invece non è assolutamente vero, è esattamente il contrario, è tramite la Madonna che noi siamo portati a Gesù, perché il compito che la Madonna ha è proprio quello di portarci al suo figlio Gesù. Quindi abbiamo visto la Madonna voluta da Dio nell'economia della nostra salvezza. Ma Montfort continua al punto 25 e dice: «Dio Spirito Santo ha comunicato a Maria, sua sposa fedele, i suoi doni ineffabili, la scelta come, attenzione, dispensatrice di tutto ciò che possiede, di modo che ella distribuisce a chi vuole, quanto vuole, come vuole e quando vuole tutti i suoi doni e le sue grazie. Non c'è dono del cielo agli uomini che non passi per le sue mani verginali, poiché questa è la volontà di Dio, che ha voluto che noi ricevessimo tutto per Maria». Quindi è chiaro, noi riceviamo tutto per Maria. Quindi la Madonna appare per salvarci. La Madonna appare perché vuole che noi non ci perdiamo. E questo semplice concetto deve essere importante, lo dobbiamo fissare nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore. Scrive ancora il Monfort al punto 35. Quando Maria ha posto le sue radici in un'anima, vi produce meraviglie di grazia che lei sola può produrre, perché lei sola è la Vergine feconda, che non ha mai avuto né mai avrà chi le somigli in purezza e fecondità. Con lo Spirito Santo Maria ha prodotto la più grande opera che sia mai esistita e che mai potrà esistere, cioè un Dio uomo. Di conseguenza sarà lei a produrre le più grandi cose che avverranno negli ultimi tempi. A lei è riservata la formazione e l'educazione dei grandi santi che vivranno verso la fine del mondo. Infatti non c'è che questa Vergine unica e miracolosa che possa operare, in unione con lo Spirito Santo, le cose uniche e straordinarie. In questo punto si dice che quando la Madonna entra in un'anima, quindi in una persona, nel cuore di chi la accetta, in questa persona produce grandi cambiamenti. E credo che di questo possiamo esserne testimoni, quanti questo lo hanno vissuto. Ecco, chi ha avuto questa esperienza, anche recitando il rosario, anche partecipando al mese di maggio, ecco, non è uscita senza aver ricevuto le grazie. Se tutto questo ovviamente è stato fatto con devozione. Quindi chiunque accetta Maria nel suo cuore e lei vi entra, produce in questa persona grandi cambiamenti. Bene, ora volevo portare la vostra attenzione su questo punto. Sarà lei a produrre le più grandi cose che avverranno negli ultimi tempi, sempre al punto 35. Quindi si parla di ultimi tempi. Ecco, quali sono questi ultimi tempi? Poi, se leggiamo il punto 49, è scritto: ma nella seconda venuta di Gesù Cristo, Maria deve essere conosciuta e rivelata dallo Spirito Santo per far conoscere, amare e servire Gesù Cristo per mezzo di lei. Quindi allora due cose volevo portare alla vostra attenzione. Gli ultimi tempi e la seconda venuta di Gesù. Certamente è un argomento di cui non si sente molto parlare. Ecco, io cercherò adesso, aprirò una parentesi, perché in questa parentesi possa spiegare, cercare nelle mie possibilità di spiegare che cosa è questa seconda venuta di Gesù, e anche chiamata parusia, che è un termine che deriva dalla lingua greca. Ora, per poter spiegare questo, io farò riferimento ad una catechesi che personalmente ritengo veramente molto edificante, tenuta da padre Serafino Tognetti, che è un monaco e sacerdote nella Comunità dei Figli di Dio, fondata da Don Divo Barsotti, di cui lui è stato uno dei diretti discepoli. Quindi farò appunto riferimento a questa catechesi di padre Serafino Tognetti sulla parusia, che io ho trovato molto importante poterla inserire in questa nostra trasmissione, perché ci darà la possibilità di comprendere meglio tanti aspetti che poi noi più in avanti tratteremo. Bene, quindi cominciamo. Diciamo subito che padre Serafino Tognetti compie una ricerca biblica tra Vangelo, Atti, quindi sul Nuovo Testamento, che riguarda la seconda venuta del Signore. Seconda venuta che non è la fine del mondo, non è il giudizio universale, ma è qualcos'altro. E infatti lui dice che quando recitiamo il Credo, noi diciamo: e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Quindi verrà. Questo venire, diciamo, è collegato spesso con l'instaurazione del regno di Dio, che gli antichi ebrei e anche gli stessi apostoli aspettavano il Messia che instaurasse il regno di Dio sulla terra. Però ecco, il regno che loro pensavano era un regno più che altro sociale, politico, cioè dove il Messia era a capo di una specie di impero dove Israele comandava tutto e comandava tutti. Anche noi, quando recitiamo il Padre nostro, diciamo: venga il tuo regno. Ecco, qual è il regno? Che regno chiediamo noi? Ed è il regno di Dio. Difatti, i primi cristiani pensavano fosse imminente la seconda venuta di Gesù. Quindi loro attendevano un cambio di questo mondo, un regno in cui Gesù regnasse, ma non in modo politico, questo loro lo avevano compreso, ma in un modo diverso, e che non era una venuta nel cuore, nella vita di grazia che si fa ricevendo la Santa Comunione. Attendevano un cambio di questo mondo dove Cristo regnasse e vincesse il principe di questo mondo. Un regno in cui Cristo è re, e che non è il paradiso, e che non è la fine del mondo, ma che è la continuazione nella nostra vita con Cristo re, cioè con Cristo riconosciuto da tutti re. Bene, ora a questo punto ci poniamo una domanda. Questo regno di Dio, in questo modo, è venuto o deve ancora venire? Bene, ci sono due linee di pensiero. Alcuni dicono: questo regno è già venuto. Altri dicono: no, deve ancora venire. Ecco, padre Serafino Tognetti fa un'ipotesi e quindi una ricerca, sposando la seconda tesi, che questo regno deve ancora venire. Quindi una seconda venuta del Signore con il tempo che continua fino alla fine. E prende a riferimento il capitolo 24 del Vangelo di San Matteo. In questo capitolo c'è tutto quanto quello che Gesù ha detto di quello che succederà alla fine dei tempi. Però dice: in questo capitolo gli elementi sono mischiati, si parla di alcune cose che si riferiscono all'immediato, alcune cose che si riferiscono alla fine del mondo, però ci sono anche altre cose che non si riferiscono né all'immediato e né alla fine del mondo. Ecco, io cercherò di trattare in maniera più approfondita questa ultima parte della catechesi. Dell'immediato Gesù preannuncia la distruzione del Tempio di Gerusalemme, che puntualmente avverrà nel 70 d.C., 28 anni circa dopo la resurrezione del Signore, e Gerusalemme viene distrutta da Tito e gli ebrei devono andare via tutti. Sono stati fuori dalla Terra Santa fino poi al 1948, quando rientrarono grazie all'intervento sia americano che inglese di instaurare da capo lo Stato di Israele alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Bene, poi al versetto 29 dice: subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dei quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Bene, qui molto chiaramente si parla della fine del mondo, perché se il sole si oscura, le stelle cadono, c'è questo sconvolgimento dell'universo, il Figlio dell'uomo viene nella sua gloria. Ecco, questi sono i segni apocalittici dell'ultimo intervento di Dio, del giudizio universale. Anche nel capitolo successivo si riprende sempre con questi discorsi escatologici, che il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria ed egli si siederà sul trono della sua gloria. Saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dei capri. E si conclude il capitolo 25 così: e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Quindi qui finisce il tempo. Bene, allora abbiamo visto in questo capitolo che ci sono alcune cose che fanno riferimento all'immediato, alcune cose che fanno riferimento alla fine del mondo. Ecco, terza parte, ci sono alcune cose, sempre nel capitolo 24 di Matteo, ricordate che prima ha detto che ci sono tante cose mischiate, ecco, quindi sempre in questo capitolo 24 di Matteo ci sono delle cose che non si riferiscono né all'immediato e né alla fine del mondo. Quindi a cosa si riferiscono? Ecco, scopriamolo assieme. Dice: sentirete poi parlare di guerre o rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. È necessario che tutto questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazioni, vi saranno carestie e terremoti, ma tutto questo sarà l'inizio dei dolori. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà la carità di molti. Ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo per rendere testimonianza a tutte le nazioni. Poi c'è un altro versetto molto importante. Vi sarà allora una grande tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Quindi qua c'è una tribolazione in mezzo, che non è mai avvenuta prima e che non si ripeterà più. Quindi una tribolazione che divide il prima dal dopo. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe, ma grazie agli eletti quei giorni saranno abbreviati. Quindi qui non siamo né al giudizio universale e non è nell'immediato. Poi sempre in questo capitolo Gesù ci dà un'altra traccia, un altro elemento. E Gesù fa il paragone ai tempi di Noè. Come ai tempi di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quindi ai tempi di Noè ci fu un tempo prima del castigo e un tempo successivo al castigo, al diluvio. Quindi dopo il tempo continuò, andò avanti. Ma non finì tutto. Infatti dice: come nei giorni che precedevano il diluvio mangiavano, bevevano, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quindi qua Gesù ci sta dicendo che lui, quando verrà, verrà nel durante dei nostri giorni. Bevevano, mangiavano, ridevano, poi il castigo e poi il tempo continua. Insomma, come a dire, verrà all'improvviso. Ecco, questa ricerca di Padre Serafino continua e si concentra sul Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Noi chiediamo un regno in cui gli uomini fanno la volontà di Dio, così come la si fa in cielo. Ma tutto questo al momento non c'è, non esiste. Ecco, ci sembra che oggi il mondo faccia la volontà di Dio, il nostro mondo emancipato, eccetera, eccetera, faccia la volontà di Dio. Ovviamente qua non si parla del singolo o di gruppi, qua si parla di un regno, quindi un qualcosa di grande. Dalle notizie che ascoltiamo ogni giorno dai giornali, a me non sembra che sia noi facciamo la volontà di Dio, insomma, è tutt'altro. A me sembra che Satana sia proprio scatenato. E forse anche la grazia dello Spirito Santo che è nel cuore di ogni uomo non riesce a cambiare questo andamento che oramai si sta velocemente propagando verso il male. Quindi occorre forse un intervento di Dio particolare, ecco, la parusia, la seconda venuta, perché gli uomini da soli non ci riescono.
Thank you.
ancora andiamo a ricercare un altro indizio su questa venuta, seconda venuta di Gesù, e la vediamo proprio nell'ascensione. Gli apostoli fanno la domanda al Signore: è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? La risposta del Signore: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Detto questo, fu elevato in alto, sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi. Ma la cosa più importante è quando arrivano i due angeli, dopo che Gesù è asceso al cielo, che cominciano a parlare con gli apostoli e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tra voi assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo con cui l'avete visto salire in cielo. E questo, dice Padre Serafino, è fondamentale, perché come l'avete visto salire, ecco, Gesù quando è salito in cielo è salito in maniera tra virgolette privata, c'erano solo i 12 apostoli lì, no? Non c'era una folla immensa a guardarlo. Per cui dice: così come è salito, così scenderà di nuovo dal cielo. Quindi non ci saranno né trombe, né angeli, né sconvolgimenti del cielo, dell'universo. Non ci sarà la fine del mondo. È chiaro quello che dicono gli angeli, no? Questo Gesù che è stato tra voi assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto salire in cielo. E questo è certamente un indizio molto chiaro della parusia, della seconda venuta di Gesù. Capiamo ora perché i primi cristiani cominciarono a dire: Signore, vieni, Signore Gesù, Maranatà, sei salito in cielo, va benissimo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, va bene, ma hai detto che tornerai allo stesso modo, quindi vieni, Signore Gesù. E loro aspettavano questa venuta, aspettavano perché aveva promesso che ritornava presto. Tanto era insistente la preghiera che San Pietro in una lettera dice: guardate, non possiamo fare i conti con nostro Signore, perché un giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno, per cui non sappiamo quando verrà. Bene, Padre Serafino poi continua con altri indizi, sempre che partono dal Nuovo Testamento. Ecco, però adesso purtroppo il tempo si è troppo prolungato, e visto che sono veramente molto interessanti gli altri due punti che lui tratta e che volevo presentarvi e farli conoscere, purtroppo lo riprenderemo la prossima volta, la prossima puntata, perché hanno veramente necessità di assaporarli con calma, e purtroppo il tempo non c'è, non ce la faccio a vederlo tutto, ecco. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, perché vedremo altri due aspetti, tra cui il regno dei mille anni dell'Apocalisse, del capitolo 20, il regno dei mille anni, ed è una cosa veramente, veramente interessante, e che poi ci collegheremo alla apparizione della Madonna, perché tutto questo noi l'ho presentato proprio per questa ragione, per capire in che contesto la Madonna appare e per quale ragione lei appare sulla terra agli uomini, per avvisarli di che cosa sta per giungere, di che cosa sta per succedere. E lei è una madre, come tale è attenta ai propri figli e non vuole che nessuno si perda, perché abbiamo visto qual è il suo compito, quello appunto di portarci tutti a Gesù. da questo cominciamo, diciamo, a comprendere che l'intervento della Madonna nella nostra vita, nella vita dell'uomo, del mondo, della Chiesa, è finalizzato proprio a questo, a cercare di recuperare quante più anime possibili a Gesù, perché lei vuole metterci in guardia, lei viene per metterci in guardia, ci dà gli strumenti per poter andare avanti, per poter resistere, per poter comprendere il tempo in cui ci troviamo. Ad esempio a Rudy Bach la Madonna ha consegnato una medaglina. Ecco, e il senso, il significato qual è stato? Perché e tante delle sue apparizioni ha sempre dato dei messaggi. Ecco, tutti questi messaggi, tutti questi interventi sono perché vuole salvare i suoi figli. E questo che stiamo leggendo appunto ci fa un pochettino il cappello per poi poter affrontare questo argomento che riguarderà le apparizioni della Madonna. Ecco, ringrazio tutti quanti voi per aver prestato ascolto, per la vostra pazienza e vi do appuntamento alla prossima puntata, al prossimo quarto mercoledì del mese di novembre, a Dio piacendo. Un saluto da Elio
e Maria Teresa.
Ave Maria.
Perché lavoro in paz.